www.radiojo.it e la storia continua. Storie milanesi. Eugenio Anastasi e la storia del Topolino. Piuttosto paura e attesa spaventata di cosa sarebbe successo hanno accompagnato nel pensiero di Gianna gli avvenimenti a cavallo della dichiarazione di guerra. Poi non c'era tempo di avere paure immaginarie, tanto erano frequenti le occasioni quelle vere. Parsimonia in casa, qualche raro acquisto alla borsa nera, il riscaldamento mancava dappertutto e così quando c'era il gas si lasciava acceso il forno con la porticina aperta e dentro un mattone. Nella stufa economica si bruciava carta di giornale, prima macerata in acqua, formate in pallottole ben pressate, lasciate poi asciugare. Un ottimo combustibile, al confronto di tutto quanto altro bruciavano in quel focolare. C'era da dire che si era risvegliato un forte spirito di solidarietà tra tutti ed era normale chiedere un passaggio a qualsiasi mezzo che andasse la direzione voluta. Per far fronte alla mancanza di tessuti si rivoltavano cappotti e vestiti strausati che a operazione avvenuta apparivano con doppi occhielli. Quando alla fine quei capi davano le dimissioni dalle confezioni da uomo, le signore, arrangiando due o tre tagli, combinavano dei deliziosi vestitini e al posto delle scarpe era venuta la moda degli zoccoli di legno o di sughero e Gianna li confezionava tagliando delle striscioline dalle tomaie. I fratelli più piccoli e la mamma erano sfollati, ma Gianna era voluta rimanere a badare un po' col padre, che non poteva chiudere il cinematografo. Questo era stato rimesso a posto in qualche maniera dopo il bombardamento che lo aveva scoperchiato. E Gianna faceva anche la cassiera, oltre che frequentare la scuola. Il Cattaneo, per non perdere l'anno. Ogni tanto andavano a trovare la mamma e i fratelli dove erano sfollati e facevano anche qualche provvista. Erano viaggi avventurosi fino a Brescia, anche sui tetti dei vagoni o appesi agli sportelli o nei vagoni bestiame. Agli allarmi tutti giù dal treno sparpagliato nei campi. Ma Gianna ricorda che una sua cugina perse la vita proprio su quella linea ferroviaria, in uno degli attacchi aerei da cui lei era sfuggita. Ricordo che una volta a Brescia, su un binario secondario, c'erano dei carri merce ben sigillati. All'interno qualcuno si era arrampicato verso la feritoia e guardava fuori in silenzio. Non potrò mai dimenticare quegli occhi, quello sguardo sperduto, quei volti sporchi e disperati. Forse volevano dire qualche cosa. Ma come aiutarli? Non è vero che i segni dei bombardamenti siano stati tutti cancellati. Ancora li colgo in qualche spiazzo cintato, lasciato libero dall'edificazione, oppure nei rattoppi ancora evidenti di taluni palazzi. E mi commuovo pensando a quelli che erano vissuti e qualche volta morti tra quelle mura. Il nostro cinema lo avevamo visto una mattina tutto scoperchiato. La nostra casa era rimasta miracolosamente in piedi, con tutti gli spezzoni incendiari che l'avevano colpita. Papà diceva che erano state le preghiere della mamma. Tutto in inverno senza vetri le finestre, e poi sembrava un miracolo avere di nuovo la casa al riparo dalle intemperie. Ma quei vetri durarono solo una notte, al mattino dopo fu tutto da fare a rappezzare le intarsiature con carta da pacchi. E poi gli scioperi del 43, non esattamente un tradimento. Si voleva far capire che erano stanchi e disperati e che gli altri tirassero le conclusioni. Mio fratello, tenente carrista, si era consegnato ai tedeschi quando aveva capito che altrimenti sua madre e gli altri vicini, a dove lui era nascosto dopo l'8 settembre del 1943, avrebbero subito la rappresaglia ai tedeschi. Nei mesi successivi coordinò vicino a Mantova il lavoro degli operai reclutati dalla Todt per riparare i danni dei bombardamenti e il 25 aprile si consegnò alle autorità militari senza che nessuno potesse rimproverargli alcuna colpa. Con la gratitudine, anzi, di quelli che aveva salvato dalla deportazione in Germania. Imputato, la sua posizione venne stracciata e fu prosciolto in istruttoria. Anche se ciò non gli risparmiò una minuziosa perquisizione dei partigiani che volevano riscontrare quali fossero le mostrine della sua divisa, che, a parte quel particolare, era identica a quella della X-MA, della decima MAS. Di quei giorni, dopo il 25 aprile, Gianna disprese gli usurpatori della gloriosa patriottica. Maledetti coloro che hanno voluto condividere la gloria dei partigiani sporcandone immagine ed ideali e il proprio tornaconto per avidità. Quanti hanno voluto farsi personalmente giustizia, chi si è unito all'ultimo momento ai vincitori per proprio comodo. Intanto gli inglesi avevano requisito il cinema e il padre di Gianna. E loro usufruivano di una mensa dove trovavano anche il pane bianco, dal profumo delizioso e carne in scatola. Ma lei, una volta ritornata nella proprietà di famiglia, si rivaleva in qualche maniera della ricchezza di quei vincitori, facendo pagare ai soldati alleati il biglietto d'ingresso al cinema senza lo sconto riservato alle forze armate. Nel dopoguerra, i conflitti tra datori di lavoro ed operai videro Gianna assai perplessa. Si dovevano raggiungere condizioni più umane di lavoro, con retribuzioni adeguate, senza però giungere alla distruzione delle aziende e al fallimento. Ed avrebbe voluto ricordare agli operai che, se salta il padrone, sono loro i primi a rimetterci. Dei rapporti che via via, nel corso degli anni, si sono venuti a istituire tra i giovani anziani, Gianna è la prima a riconoscere quanti errori ha fatto la sua generazione. Ma quale generazione non ha fatto errori? Non sono certo gli errori della generazione precedente, quella di Gianna, che possono scusare, rendere quasi consuetudine accettata i segni di fragilità dello spirito di taluni giovani che si rifugiano nei paradisi artificiali della droga, dell'alcol e delirano sogni irrealizzabili di tutto e subito. E soprattutto lavorare, studiare, essere onesti, comprensivi, non prevaricare, dare fiducia, confidare nelle infinite possibilità che la vita può offrire. E confidare nella possibilità di ripresa dopo ogni mazzata di quelle che la vita ogni tanto riserva a ognuno di noi. Non essere passivi, darsi da fare. Siate piantati nella roccia, ripeto sempre ai miei figli con i quali non sono mai esistiti veri conflitti di interesse e incomprensione. Gli anni della terza o quarta gioventù hanno portato a Gianna un poco di quella tranquillità che tutti vorremmo raggiungere, a parte che sono sempre in movimento, ma non è una contraddizione. La nostra Milano, troppo congestionata e rumorosa, Baccano a parte, è un posto dove vivo bene la mia vita attorno e sono orgogliosa di appartenerle. E poi, anche il Baccano, se come è vero, non lo si può disgiungere dalla vita, dal fervore operativo. E ben venga anche quello.